Ben ritrovati alle ascoltatrici e agli ascoltatori di questa nuova puntata della Campanella, che ha il piacere di ospitare. È sempre un ospitare relativo perché sono audio di WhatsApp che gentilmente l'ospite ci ha inviato. Quindi abbiamo l'onore di ospitare un poeta importante e un docente che ama tantissimo. Ho chiamato tantissimo la scuola. Il suo nome è Fabio Pusterla. Basterebbe leggere alcune note della mitica Wikipedia. È laureato in lettere moderne e lo ha fatto con Maria Corti all'Università di Pavia. Ha insegnato fino a pochi mesi fa al Liceo Cantonale di Lugano, Liceo di Lugano 1. Nonché esperienza all'Università della Svizzera Italiana a Lugano. Ha tenuto corsi presso l'Università di Ginevra, fondatore della rivista letteraria Idra. È un poeta, traduttore, soprattutto al francese. Beh, si dice con qualche incursione nella letteratura portoghese e saggista. L'elenco sarebbe ancora lungo perché dice, collabora a giornali e riviste in Svizzera e in Italia. È stato nel 1985 vincitore del premio internazionale Eugenio Montale ed è stato anche vincitore di altri premi letterari, di importanti premi letterari svizzeri. Insomma, un curriculum di grande importanza. Quindi veramente con grande piacere e direi onore do il benvenuto a Fabio Pusterla. Innanzitutto ben arrivato e diciamo se c'è qualche cosa da integrare alla mia presentazione.
Beh, sono io che ringrazio prima di tutto di questo invito, che mi dà la possibilità di tornare a riflettere su una realtà, quella scolastica, a me molto cara. E poi vorrei ringraziare naturalmente per questa generosa presentazione. Devo dire che per quello che oggi ci interessa, forse la cosa più importante, quella davvero significativa, è il lungo, che a me sembra lunghissimo, periodo che ho trascorso, sono quasi 40 anni, dentro la realtà della scuola superiore ticinese. È stato per me un'esperienza di fortissima immersione, di grande intensità, e credo sia questo che oggi ci permette di discuterne.
Una domanda quasi d'obbligo. Che cosa le manca della scuola?
Cosa mi manca della scuola? Non sono sicuro di averlo ancora capito fino in fondo. Certamente mi manca quello che riguarda il rapporto con gli studenti. In questi giorni mi è capitato, per esempio, di essere invitato da un'amica che ancora insegna al liceo a incontrare la sua classe, a parlare di poesia. E vedere lì di fronte a me, nonostante le mascherine, questi 20-25 ragazzi, capire che la loro attenzione non è scontata, ma che se si riesce ad accenderla è sorprendente, così come sorprendente può essere l'accensione in loro di una curiosità o addirittura in qualche caso di una passione. Ecco, questo è sicuramente un aspetto che mi manca e che io oggi insegno all'università, queste cose esistono anche lì, ma naturalmente in modi e in misure diverse. L'altro aspetto che ha sempre a che vedere con gli studenti che ti trovi di fronte riguarda invece qualcosa di leggermente diverso. L'ha scritto una volta Pier Vincenzo Mengaldo in un suo bellissimo libro di autoriflessione, di interviste, rispondeva a certe domande e ha detto: una volta al liceo tu hai la sensazione di entrare con una certa profondità nella vita dei tuoi studenti. È vero, è vero, questo l'ho vissuto anch'io e naturalmente comporta però una dose non piccola di fatica, come si può dire, psicologica, psichica persino, esistenziale, perché di fronte ai ragazzi che ti fanno entrare nella loro vita e spesso lo fanno in maniera dolorosa, tu esci dalla scuola portandosi sulle spalle un sacco molto pesante. Non so se mi manca anche questo, ma certamente fa parte delle cose che ho vissuto più intensamente come insegnante.
Bene, adesso ricordo un libro da lei scritto nel 2008, un libro tutto dedicato alla scuola, anzi una raccolta di articoli dedicati alla scuola. Il titolo è Una goccia di splendore, nonostante tutto. E allora la domanda è questa. In quel libro ho fatto la scelta di raccontare questo mestiere, quello dell'insegnante, ricominciando dal basso, dal quotidiano, dal rapporto diretto con la classe, con il singolo adolescente, nel costante obiettivo di avvicinarsi al mondo giovanile.
Quando mi era stato proposto dal direttore di un settimanale della Svizzera italiana ad alta diffusione, perché è un settimanale legato a una grossa catena di supermercati, di pensare a una rubrica settimanale di argomento scolastico, prima ho un po' esitato e poi ho accettato con un certo entusiasmo. Perché pensavo che la scuola veniva messa sempre più in difficoltà, come tutti sappiamo, da una serie nutrita di scelte politiche, di risparmi economici. Si avvertiva sempre di più in quegli anni, cioè verso la fine degli anni 90 del secolo scorso e l'inizio del nuovo secolo, si avvertiva sempre di più, secondo me, l'emarginazione della scuola, emarginazione nei confronti naturalmente della politica e delle sue scelte, ma anche emarginazione nei confronti dell'opinione pubblica che guardava, non dirò con sospetto, ma comunque con scarsa attenzione e scarso affetto alla realtà scolastica. E allora devo aver pensato che una rubrica settimanale forse era lo strumento che rendeva possibile affrontare e forse alleviare questa distanza, ma che per farlo sarebbe stato necessario, più che proporre dei discorsi teorici, partire dal basso dell'esperienza quotidiana, scolastica, raccontare cioè dal di dentro com'è la scuola, chi sono gli insegnanti, che rapporto stabiliscono con gli studenti e così via. Siccome io insegnavo appunto al liceo, dopo un po' ho pensato di far partecipare a questa rubrica un mio amico che insegnava allora alle scuole medie, che sono una realtà simile ma diversa naturalmente rispetto a quella liceale, e poi ho chiesto a due miei studenti particolarmente acuti e interessati ed entusiasti di scrivere a loro volta alcuni articoli. E così è nata questa rubrica settimanale che è durata parecchio tempo e che poi solo in un secondo momento, un po' a sorpresa, un amico editore mi ha chiesto di trasformare in un libretto che è appunto questa goccia di splendore. Ma penso che il tentativo, quella vaga intuizione di cui dicevo, sia sostanzialmente riuscito e che questo sia un modo che non solo è stato praticato in quell'occasione, ma che si dovrebbe continuare a praticare per ricucire quello strappo e quella mancanza d'affetto che a me pareva di registrare tra la società, l'opinione pubblica e il mondo della scuola.
Si potrebbe anche aggiungere che forse è un impossibile ideale di scuola, quello che si ritrova nelle parole di Oscar Wilde. Una scuola dovrebbe essere il luogo più bello di ogni città e di ogni villaggio, così bello che la punizione per i ragazzi indisciplinati sarebbe di essere privati della scuola l'indomani. Una lunga domanda la mia, ma più direttamente chiedo, riscriverebbe una goccia di splendore?
Sì, credo che riscriverei volentieri La goccia di splendore. Naturalmente, l'ho già fatto una volta, non posso ripeterlo. Spero che qualcun altro si cimenti in un'operazione del genere. Ma lo rifarei volentieri intanto perché per me è stato faticoso ma affascinante costringermi a riflettere quasi ogni settimana su qualche aspetto della vita scolastica. E poi, effettivamente è capitato di scrivere non sulla scuola, ma in poesia, come traduttore o come critico parecchie volte qualche libro. Ma forse mai, come in questa occasione, ho avuto dei riscontri dai lettori comuni. A volte venivo fermato per strada e mi chiedevano: ma lei è quello che fa gli articoli sull'Azione, è quello che ha scritto il libro sulla scuola? Non lo dico certo per vantarmi, ma piuttosto per sperare che questo argomento, la scuola vista dal basso, vista dall'interno, raccontata insomma, abbia qualche speranza di incontrare davvero l'interesse, l'emotività e persino gli affetti delle persone, dei lettori, questa volta non dei lettori necessariamente d'alto livello, ma dei lettori comuni, perché la scuola è un'esperienza, per fortuna, che tutti fanno, prima di tutto nella loro vita, poi in molti casi attraverso i figli o i nipoti. La scuola è un bene di tutti, anche se spesso, molto spesso, tutti lo dimenticano.
E come sempre ci concediamo una piccola pausa musicale.
In un vortice di polvere gli altri vedevan siccità. A me ricordava la gonna di Gen in un ballo di tanti anni fa. Sentivo la mia terra vibrare di suoni, era il mio cuore. E allora perché coltivarla ancora? Come pensarla migliore? Libertà l'ho vista dormire nei campi coltivati, a cielo e denaro, a cielo ed amore, protetta da un filo spinato. Libertà l'ho vista svegliarsi ogni volta che ho suonato per un fruscio di ragazze a un ballo, per un compagno ubriaco. Lo sa che sai suonare. suonare ti tocca per tutta la vita e ti piace lasciarti ascoltare. Finì con i campi alle ortiche, finì con un flauto spezzato e un ridere rauco e ricordi tanti e nemmeno un rimpianto.
Dopo aver ascoltato l'indimenticabile voce poetica, potremmo dire, di André, riprendiamo la nostra chiacchierata con un poeta, docente, attualmente docente all'Università di Pavia, Fabio Pusterla, con una domanda forse un po' difficile. La tecnologia ci fa capire quanto sia importante l'homo poeticus. E quindi la domanda è forse più banale, ma si può insegnare poesia a scuola?
Beh, questa è una domanda naturalmente molto complessa. L'homo poeticus, come dire, rivelato e nella sua urgenza, nella sua necessità, proprio dalla morsa della tecnologia, la morsa a cui ci costringe in questo anno così difficile l'emergenza sanitaria. È possibile, naturalmente, anche se sarebbe tutto da definire che cos'è questo homo poeticus. Tuttavia, la domanda mi fa venire in mente una scenetta di vita quotidiana che ho vissuto l'anno scorso, quasi un anno fa, quando stava iniziando la pandemia, il Covid e la preoccupazione. Si poteva ancora uscire quasi liberamente e un giorno, ma si sentiva già che presto le cose sarebbero peggiorate, e un giorno per strada ho incontrato una mia conoscente, non un'amica, non una letterata, una conoscente che avevo conosciuto quando i miei figli erano piccoli e andavano a scuola e anche lei aveva dei figli piccoli a scuola. Ci siamo salutati e lei un po' a sorpresa mi ha detto qualcosa come: che periodo, ci vorrebbe più poesia. Mi aveva molto colpito questa sua osservazione, che intuivo non essere banale, non essere detta così tanto per dire o per farmi piacere. E allora le ho risposto: credo di capire cosa mi stai dicendo e sono d'accordo con te. Cosa mi stava dicendo? Io penso mi stesse dicendo, più o meno coscientemente, che ci voleva di più, cioè che era più urgente, una forma di linguaggio che consentisse di non sentirsi semplicemente schiacciati dalla realtà così com'è. E il linguaggio che ci consente di vivere questa grandezza della realtà, e non solo la realtà così com'è, beh, è il linguaggio simbolico, che è antichissimo. Ha accompagnato il genere umano, per quello che ne sappiamo, durante gli ultimi 45.000 anni, dai primi, e forse ne troveremo di anche più antichi, dai primi segni di attività artistica, i graffiti rupestri, più recente, quello trovato più recentemente sembra datare di 45.000 anni or sono. E tutto sommato, tra la caverna in cui qualche antico sciamano, se così possiamo dire, disegnava quegli animali, e le nostre moderne caverne, che sono talvolta le aule scolastiche, in cui facciamo qualcosa del genere. Parliamo, cioè, di letteratura, di filosofia, di arte, utilizzando lo stesso linguaggio simbolico. Beh, quella caverna è il luogo in cui è possibile ricordare e ipotizzare e sperare un'altra realtà rispetto a quella in cui siamo obbligati a vivere. Il peso della realtà, diceva un grande poeta americano, Wallace Stevens, e il peso invece, la fuga dell'immaginazione, due forze che si contrastano. Ma se il peso della realtà prevalesse, se non avessimo questa capacità simbolica di progettazione e di speranza, se cioè non esistesse l'homo poeticus, allora davvero saremmo ridotti a una specie di mineralizzazione. La parola viene da un poeta del primo Novecento italiano, un grandissimo poeta che si chiamava Camillo Sbarbaro, che in una sua poesia terribile e famosissima dice: e gli alberi sono alberi, le case sono case, le donne che passano sono donne, e tutto è quello che è, soltanto quel che è. Ecco, io credo che il linguaggio simbolico sia la cosa che ci permette di non cadere in questa terribile situazione.
Ecco, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Tempus fugit, potremmo dire. Ringrazio di cuore Fabio Pusterla, poeta, docente appassionato, e gli chiedo un regalo per me e per tutti voi, una sua poesia, magari dedicata alla scuola. Grazie a tutti e alla prossima puntata.
Termino dunque con una lettura di una breve poesia di tanti anni fa, che si intitola, visto che stiamo parlando di scuola, si intitola Allievi. L'ho scritta quando ero ancora un giovane insegnante, dopo aver incontrato in più di un'occasione degli studenti che non erano più a scuola, che erano andati oltre la scuola e che adesso vedevo con un po' di stupore, talvolta con ammirazione, talvolta un po' meno, come dei giovani adulti. Ricordando da un lato quell'esperienza così intensa che si era condivisa nell'aula e osservando dall'altro che adesso le nostre strade si erano definitivamente allontanate e che non sempre ritrovavo nel giovane che avevo di fronte quella figura di studente che ricordavo così bene, così come forse loro, guardandomi, incontrandomi per strada, non necessariamente ritrovavano quell'insegnante che forse, speriamo, avevano apprezzato, perché mi vedevano immerso nella mia realtà quotidiana. In particolare l'ultimo verso che tra un attimo leggerò ricorda un incontro con una ragazza che sul momento non avevo riconosciuto, un po' imbarazzante per me perché lei era tutta elegante, bellissima, ed io ero uscito dal supermercato e avevo in mano un pacco di carta igienica e una sporta della spesa. Ecco la poesia, Allievi. Li incontro sulle piazze o in qualche bar, li riconosco quasi sempre e penso cosa diventano adesso tutti quegli occhi, quelle dita, carburatori, cravatte, certi timidi, altri persino odiosi e devastati, quelli che leccano l'asfalto. E infine anch'io, che ho in mano cetrioli e carta igienica. Grazie ancora e un augurio a tutti.